Allora, buonasera a tutti. Io sono Federico Cerminar, sono il presidente del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti Calabria e sono componente del Centro di Women Studies Milliville dell'Università della Calabria. Innanzitutto avevo bisogno di una cortesia da parte vostra perché voglio che la lezione sia interattiva. Dal momento che siamo in un corso di pari opportunità e mi serve una persona che mi segna degli appunti alla lavagna, siccome il corso è di pari opportunità, mi sembra ovvio che quello del balletto tocchi a due ragazzi. Rossella Sicilia per esempio per le gioie di quanti ragazzi, però mi permetto di citare Rossella perché la conosco da altri corsi, quindi siccome non voglio fare quello che indica la persona, conto su un volontario che di spontaneo mi viene a dare 10 minuti una mano per prendere appunti.
Votate per alzata di mano,
sì, sì.
Per Baltra,
sì, sì. Per Baltra, non parlare.
Come vai?
Per alzata di mano,
visto che siete un corso giovane, contavo in una.
Va bene, dai.
Anche solo per simboli. Allora, vi voglio fare una premessa metodologica. Io parto dal presupposto che una lezione che va a parlare di omosessualità, omofobia, transfobia e discriminazione in genere, evidentemente è una lezione che dal punto di vista concettuale deve essere assunta nel tempo e nello spazio, nel senso che questi concetti rappresentano una fotografia di questa società, quindi attuale italiana, in questo dato momento storico. Quindi le nozioni ci servono per cercare di acquisire un linguaggio comune per favorire la comprensione tra individui, in modo tale da evitare che il flusso informativo non passi, perché se io questa la chiamo sedia e un'altra persona la chiama tavola, è evidente che avremmo difficoltà comunicative e avremmo proprio difficoltà nell'inquadrare i concetti. Ciò premesso, una sedia può essere di plastica, può avere forme diverse, quindi tutti i concetti che cercheremo di declinare sono dei concetti mutevoli nel tempo. Ciò premesso, io vorrei affrontare immediatamente la parte più noiosa, che è quella delle definizioni. Con le definizioni ci vorrei arrivare col vostro aiuto, per questo mi servo di un valletto che mi dà una mano a prendere appunti. Tra l'altro vediamo che si prova ad essere valletto da ragazzo e diamo soddisfazione alle ragazze di avere un valletto, visto che i venini li hanno tolti dopo un mese, questo è già significativo di che cos'è l'Italia anche nelle piccole cose. Comunque, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di omosessualità? È un concetto che almeno dal punto di vista mediatico passa. Vogliamo?
Forse andrebbero cambiate le batterie,
perché
glielo dica
magari magari se non ha fastidio. Voi riuscite a sentirmi?
No, sento.
Allora, se io questo lo allontano completamente.
No, bisogna spegnerlo.
Mi sentite? Io avevo detto che infatti non volevo il microfono.
Perfetto.
Penso di avere una voce abbastanza corposa che arriva fino in fondo, quindi cercate di seguirmi. Proviamo a definire che cos'è l'omosessualità. (Ride) Allora, possiamo provare a segnare questo primo appunto, una grande...
No,
ma è utile perché poi ci, su questo concetto una grande malattia ci possiamo ritornare, perché sono ben convinto che in un corso di per opportunità è la quarta volta che faccio lezione, quindi non mi è mai capitato di ritrovare poi persone del tutto impreparate. Quindi segniamo questo primo malattia.
No,
ha detto che non segnato.
Ah, non lo vediamo. Allora scriviamolo e ci mettiamo una croce già sotto.
Sì.
Andiamo avanti. Se...
una relazione sentimentale tra persone.
Quindi relazione sentimentale.
Quindi la relazione
amore,
la
persone.
Relazione con la Z.
Io metterei anche amore.
Amore. Qualche altra idea?
Modo di essere.
Modo di essere.
Modo di essere.
Peccato?
Purtroppo li dobbiamo scrivere anche, perché poi... non possiamo far finta che non esistano anche definizioni di questo tipo. Poi ve ne darò una prova leggendo una cosa che ho iniziato a leggere e mi sono fermata all'introduzione perché non ce l'ho fatta ad andare oltre. Però volevo iniziare... che cos'è l'omosessualità?
Quindi scusami, genere.
Come?
Genere, la parola genere.
Genere.
Come concetto di omosessualità.
È un orientamento sessuale.
Orientamento sessuale. Questo mi piace assai. Orientamento sessuale.
Identità
lo possiamo scrivere, ma ci dobbiamo poi riflettere un po' su questo concetto. Perché è da vedere se effettivamente è un'identità. Però scriviamolo perché poi ci serve per altro. Allora, io direi che abbiamo abbastanza elementi per poter iniziare una riflessione. Malattia. C'è una corrente di studiosi, per fortuna marginale, che fa capo a Nicolosi, che configura l'omosessualità come una malattia afferente all'alveo delle malattie mentali e in quanto tale reputa, attraverso quelle che vengono definite teorie riparative, che l'omosessualità si possa in qualche modo curare. E tempo fa fecimo un esperimento quando io ho fatto parte dell'Arcigay a livello nazionale, e uno dei nostri iscritti, militanti tra l'altro, aveva aderito ad uno di questi programmi che avevano fatto anche in Nord Italia, se ricordo bene, a Bergamo, per provare ad attuare praticamente le teorie riparative. Praticamente queste teorie riparative, ed io premetto che sono cattolico, consistevano in tutta una serie di rituali che non erano molto distanti dall'esorcismo di Papa Leone XIII. Quindi vi lascio immaginare, se attuate su persone che hanno problemi di accettazione di sé, quali conseguenze devastanti un trattamento terapeutico di questo tipo può comportare. Relazione sentimentale. Anche questo è un concetto che mi piace, perché mette sfata un mito che ha sempre considerato l'omosessualità come una relazione di serie B, quindi qualcosa da relegare solo ed esclusivamente nella dimensione della sessualità fine a se stessa, barra perversione. Tant'è vero che anche il termine relazione ha fatto difficoltà ad entrare nel gergo quando si parla di omosessualità, perché spesso viene disconosciuto proprio il concetto di relazione, quindi si pensa all'omosessualità come qualcosa di episodico, una tendenza, una inclinazione che è caratterizzata dall'aspetto dell'estemporaneità o che può caratterizzare chiunque in una dimensione di perversione. Ovviamente io ci tengo a precisare che la relazione omosessuale può essere e relazione sentimentale e relazione di attrazione e entrambi le cose, perché come una normale relazione anche all'interno di una coppia eterosessuale, quindi sfato qualunque mito che spinge in una direzione piuttosto che in un'altra, elevando la relazione omosessuale a qualcosa di più spirituale o relegandola ad una dimensione di mera attrazione. Poi entra in gioco la parola amore, nella misura in cui l'amore entra in relazioni che arrivano ad avere durata significativa, è evidente che una perversione non può rappresentare il fondamento sul quale costruire una relazione duratura. Poi c'è la parola genere. Questa per il momento la terrei da parte. E se tengo da parte genere, sono costretto a tenere da parte di conseguenza la parola identità. Perché rischiamo di entrare in un ambito che non è propriamente afferente alla definizione di omosessualità, ma che forse ci tornerà utile quando dovremo definire un altro concetto a breve. Orientamento sessuale è esattamente quello che è l'omosessualità. L'omosessualità, vi do la definizione alla quale tengo particolarmente perché deve essere proprio, deve entrare in mente, è una modalità con la quale si realizza l'orientamento sessuale di un individuo. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità riesce ad andare anche oltre, non definendola nemmeno orientamento, ma una variante naturale del comportamento. Quindi è una definizione che esalta ed eleva ancora ad una dimensione più importante, perché non entra in gioco nemmeno la parola orientamento sessuale, dove la parola sessuale potrebbe trarre in inganno, ma entra in gioco proprio il comportamento, una variante naturale, e il naturale è messo lì in maniera provocatoria, perché io mi guarderei bene da dare qualunque definizione dove entra in gioco il termine naturale, perché poi vedremo chi stabilisce cosa è e cosa non è normale, cosa è e cosa non è naturale, cos'è e cosa non è sobrio, questi termini contenitori che poi qualcuno riempie e vedremo come vengono riempiti nelle varie epoche, nelle varie società. Quindi ritorniamo, l'omosessualità è una modalità con la quale si realizza l'orientamento sessuale. Se vogliamo utilizzare quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una variante del comportamento umano. Al di là di questa definizione, tutto ciò che viene detto intorno all'omosessualità non rispecchia quella che è la realtà di chi l'omosessualità la vive quotidianamente e si la interpreta, la trasforma in una battaglia civile per passare da quello che è il tema di questa lezione, cioè dalla diversità, dalla differenza come stigma alla diversità come valore aggiunto. Quindi fissiamo questo concetto. Dopodiché c'è un altro: cos'è un o una transgender?
È qualcuno che ha all'interno di sé, del suo corpo, entrambi gli organi.
Come il baffo di
no. Ripeto la definizione, ripeto il termine, così fissate il concetto, ci arriverete semplicemente analizzando la parola. Io non ho detto cos'è un transessuale, ho utilizzato transgender. Allora, innanzitutto rispondo a chi ha detto chi ha tutte e due le componenti.
La,
il soggetto
no, non le ignoranza, ma
no,
gli organi riproduttivi.
Ah, tutti e due gli organi riproduttivi. Quelli si chiamano intersessuali. Quindi mettiamo da parte questo aspetto. Allora, facciamo un salto indietro. Chi era il transessuale? Ci arriviamo alla fine. Allora, transessuale, proprio perché il prefisso trans è andare oltre, è una persona che va oltre, no, la sessualità, è transessuale, transessuale, siamo ancora transessuali. Quindi è una persona che banalmente, dico banalmente, veste dei panni femminili, ma questo vestire i panni femminili non va ad intaccare l'aspetto dell'identità di genere. Mi spiego meglio. L'identità, a differenza, l'orientamento, abbiamo detto, l'omosessualità è un orientamento. Diciamo anche che cos'è un orientamento sessuale. L'orientamento sessuale non è altro che ciò verso cui, quindi la persona verso la quale, rivolgi la tua attrazione barra amore. Quindi quando andiamo a declinare gli attuali, sottolineo attuali, orientamenti sessuali, abbiamo gli omosessuali, gli eterosessuali e i bisessuali, e sono rispettivamente coloro i quali rivolgono la propria attrazione, affetto verso la persona dello stesso sesso, eterosessuali verso quelli del sesso diverso, bisessuali verso entrambi. Asterisco. Gli asessuati sono coloro i quali non rivolgono attenzione verso alcunché. Vi lancio una provocazione, prendetela come tale, e ve la dico con le pinze, perché so che è un argomento che potrebbe causare errore e indignazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo documento programmatico, il DSM, quinta edizione, quindi parliamo di maggio 2013, ha annoverato la pedofilia tra gli orientamenti sessuali. Attenzione, attenzione. Io che sono uno che prima di fare critiche va a leggersi quello che c'è scritto per verificare se la traduzione è esatta o meno. Avete mai conosciuto o vi è mai capitato personalmente, sia ai ragazzi sia alle ragazze, di innamorarvi di una persona più grande di voi di molti anni?
Una sessantina.
Allora, se la traduzione letterale di un orientamento può essere questo, è evidente che dobbiamo sempre considerare un elemento tra persone consenzienti e adulte. Ovviamente escludo categoricamente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità volesse dire altro. Ovviamente chi stabilisce cosa è normale o non è normale in una determinata società? In questo caso una delle istituzioni più importanti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sede, guarda caso, negli Stati Uniti. Vi dice qualcosa questo? Forse chi detiene il potere economico ha anche la forza di decidere ciò che è normale da ciò che socialmente rientra nella devianza? E lascio un interrogativo, perché su questo ci torniamo. Quindi, definito l'orientamento, la zoofilia, lo potremmo mai definire un orientamento? Mi rifiuto categoricamente. Quindi è chiaro che in una visione ampia della realtà, con tutti gli sforzi di liberarsi da condizionamenti, da definizioni, è chiaro che c'è una necessità di circoscrivere entro determinati limiti ciò che può risultare un orientamento sessuale. È chiaro che a volte questi limiti vengono compressi quando l'unico orientamento sessuale riconosciuto è quello eterosessuale, talvolta vengono estesi quando si cerca di far entrare tutto nel concetto di orientamento sessuale. Ma questa benedetta identità di genere cos'è, se l'orientamento è ciò verso cui io rivolgo le attenzioni? L'identità di genere è ciò che io mi sento di essere. Allora, perché l'omosessualità non necessariamente può annoverarsi come un qualcosa che è afferente all'identità di genere? Perché io, da omosessuale, mi identifico nel maschile. Mi identifico nel maschile con le pinze, nel senso che, buonasera, quando dico mi identifico col maschile, mi identifico con la mia idea di maschile, perché poi dobbiamo vedere cos'è il maschile per la società. Quindi l'omosessualità, che la società eterosessista declinata al maschile alias patriarcato, come costruisce l'identità omosessuale? La costruisce come la percepisco io, cioè io mi sento maschio, e quindi l'omosessualità è una, rientra nelle maschilità, l'omosessualità maschile stiamo parlando, attenzione. La società invece come costruisce l'identità? La costruisce attraverso un processo complementare rispetto all'identità maschile, laddove all'omosessuale vengono attribuite tutte quelle caratteristiche di ruolo che non appartengono all'essere maschio. Quindi per la società, in ultima istanza, il gay deve essere, da manuale, una persona, facciamo l'elenco,
effeminata,
scriviamo, effeminata,
che le doppie,
duetta.
Perché adesso parleremo anche di quella femminile. Non ho escluso quella femminile.
No, io sono arrivata in ritardo, per cui poi
ci sono
due. Poi, com'è? No, ma proprio come.
Cioè, stiamo parlando degli stereotipi.
Del stereotipo curato.
Perché segue la moda.
Curato. Fashion, si può dire.
Fashion. Beh, sì, come stereotipo.
È creativo pure.
Sensibile.
Non ho detto niente. Il mio legge di parole inglese.
Ci sono delle professioni tipicamente attribuibili ad un gay? Certo, il parrucchiere, il ballerino, anche l'architetto, perché deve creare. È ovvio, no?
Ma
c'è il dentista che deve fare più cruento, perché deve tirare il dente, ci vuole un recente, lo stilista sicuramente, passiamo alla costruzione dell'identità e dell'omosessualità femminile, la concetto subito. in maniera no, nel senso che è prevista. È prevista.
Quando si parla di sessualità si parla sempre al maschile.
Assolutamente, perché c'è un
anche nella
rispetto all'omosessualità femminile c'è un atteggiamento duplice che è veramente sintomatico, perché che succede? L'omosessualità femminile, alla stregua di quella maschile, viene sempre costruita dalla società in maniera complementare. Quindi una lesbica è sostanzialmente ciò che non è una vera donna. Quindi quali sono le caratteristiche? Mascolina, aggressiva, violenta,
odia gli uomini.
Un'altra affermazione, camionista, cioè nella sintesi estrema della descrizione di una lesbica, è una camionista, che è proprio queste due immagini vengono utilizzate, o la camionista o lo scaricatore di porco, quindi che rappresentano proprio il massimo della connotazione maschilista negata. Però qual è il problema rispetto all'omosessualità femminile? Il primo è esattamente quello che diceva lei, il disconoscimento, così come per le donne, di una sessualità. E questo in che misura avviene? Siete pochi ragazzi, però non lo so se rientrate nella casistica, ma diciamo che una delle fantasie dei maschi eterosessuali è quella di andare a letto con due donne, possibilmente lei. Sto dicendo un'eresia?
No, è vero.
Innanzitutto la negazione di una sessualità, perché nonostante una persona si definisca lesbica, nell'immaginario maschile, siccome non viene riconosciuto il diritto all'esercizio di una sessualità, io ci provo, perché chiaramente non è possibile che è così, perché se io utilizzo le mie forti armi di seduzione, lei cadrà in questa trappola, cambierà orientamento. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che c'è una violenza nei confronti delle donne che assume una valenza diversa rispetto a quella degli uomini, e mi spiego meglio. Se una donna lesbica, anziché rientrare nella fattispecie camionista che abbiamo descritto prima, è una donna che comunque riveste dei tratti tipici della femminilità, quindi non è riconoscibile, non è identificabile, se due donne lesbiche o due donne eterosessuali si prendono per mano nel centro commerciale Metropolis, vi garantisco che se rientrano in questa fattispecie non identificabile, è evidente che questo comportamento è socialmente accettato, perché rientra in quella logica che consente a due donne di andare mano nella mano in un centro commerciale. Che succede se lo fanno due omosessuali maschi? Sono discriminati, perché danno un'immagine. Immaginate due ragazzi eterosessuali che dicono: vabbè, andiamo, mi accompagni in bagno. Non si è mai, non si è mai. A costo di avere il naso rotto, sta svenendo, accompagnami in bagno. No, preferisco morire. Quindi anche nel processo di identificazione sociale subentrano dei meccanismi differenti. E quindi anche per le donne omosessuali ci sono da un lato le discriminazioni tipiche dell'essere donna, quindi il non riconoscimento di una sessualità, dall'altro ci sono le discriminazioni tipiche dell'essere parte del mondo LGBT, quindi gay, lesbo, trans, transgender, bisessuale, e quindi di dover subire la discriminazione in quanto tale. Definita anche l'omosessualità femminile, adesso arriviamo finalmente a capire cos'è un transgender. Se l'identità di genere è legata strettamente ai ruoli sociali, dove facendo la fotografia di una determinata società in un determinato spazio e in un determinato periodo storico, quindi per quello che vi dicevo prima non sono definizioni universali, ma noi possiamo parlare di ciò che conosciamo adesso in questo dato momento, i ruoli sociali prevedono che una donna in questa società debba ricoprire determinate attribuzioni di ruolo e quindi, diciamo, forse nelle nuove generazioni non è così, ma pensiamo alle nostre nonne, doveva cucinare, doveva occuparsi della cura dei figli, l'uomo doveva lavorare, erano ruoli molto rigidi. Il transgender è la persona che va al di là dei ruoli di genere e non si identifica nel ruolo del maschile o del femminile, di genere. Quindi potenzialmente anche una donna emancipata può definirsi transgender nella misura in cui la sua identità, ovvero il modo in cui percepisce il proprio essere, non è in linea con quelle che sono le aspettative di ruolo previste dalla società.
Scusi, ma allora quando Vladimir Luxuria fa l'operazione e continua a definirsi transgender è un errore, perché si identifica come un essere femminile, a detta sua, nel senso. Parlando
Lei si può anche identificare come un essere femminile, però ormai lei ha sempre fatto battaglie contro i ruoli di genere, quindi è una di quelle che proprio di transgender ne ha iniziato a parlare per prima. Ovviamente in questo processo di transizione, sai cosa succede a volte? Il processo di transizione per molti transgender e anche per molti transessuali passa da riconoscere prima se stessi come omosessuali in una prima fase e poi in un secondo momento si rendono conto che c'è questo processo che li porta in realtà non a mettere in dubbio l'oggetto verso il quale rivolgere un'attenzione di natura sentimentale o di attrazione, ma mettono in discussione la percezione di se stessi. Tant'è vero che la componente orientamento sessuale e la componente identità di genere si possono incrociare in una tabella immaginaria, dove può succedere che una persona da donna diventa uomo per stare con un altro uomo, per stare con un'altra donna, o viceversa, cioè un uomo diventa donna per fare o per rivolgere le attenzioni verso un sesso piuttosto che un altro. Quindi l'identità è una cosa personale di percezione di sé che poco ha a che fare con l'orientamento, perché questo riguarda solo la persona verso la quale dirigi le tue attenzioni. Quindi attenzione a non confondere i due concetti, che spesso vengono considerati sovrapposti, ma non lo sono assolutamente, perché attengono a sfere del tutto differenti. Quindi quando parliamo di orientamento parliamo di, ripeto nuovamente, della persona verso la quale rivolgo il mio interesse in termini di attrazione e amore. L'identità è come io mi percepisco. in questi meccanismi cosa succede quando una persona non è in linea con le aspettative sociali? Succede che la società, che ha sempre bisogno di attuare processi di inclusione da un lato, attua contestualmente dei processi di esclusione rispetto a chi non è in linea con quelle che sono le aspettative sociali. Quindi parliamo di fenomeni come l'omofobia e la transfobia. Cosa sono questi due concetti? Qualcuno mi sa declinare che cos'è l'omofobia?
La paura verso gli omosessuali.
Quindi paura.
Avversione.
Sì, cambiamo foglio. Anche
la violenza a volte.
Quindi paura, avversione, violenza.
Quindi abbiamo detto paura.
Paura.
Odio.
Odio, violenza. Ostilità. Già ostilità mi piace. Mi piace.
Di per sé l'ignoranza, cioè nel senso il non conoscere una determinata realtà che porta a provare tra virgolette paura che poi genera violenza e quant'altro.
Ignoranza. Allora, cos'è una fobia? Una paura. Pensiamo alla claustrofobia, la paura dei luoghi chiusi. Cosa fa una persona claustrofobica? Eviti i luoghi chiusi. Vi risulta che una persona omofobica eviti gli omosessuali? Ma assolutamente no. Anzi, direi che a volte li va proprio a ricercare. Quindi diciamo che impropriamente si utilizza il termine fobia, oramai è entrato nel linguaggio comune, ma rientra sempre in quelle forme di eterosessismo che escludono ciò che non rientra nei concetti del socialmente accettabile. Ovviamente molti erroneamente associano l'omofobia agli atti proprio estremi, quindi la violenza fisica o l'uccisione. In realtà tutto ciò che va dallo scherno alla derisione ad additare una persona perché nemmeno perché è omosessuale, attenzione, nemmeno perché è omosessuale, perché si pensa che possa esserlo per le attribuzioni di ruolo complementari, per come vi spiegavo prima. Quindi anche un eterosessuale che poco poco si cura un po' di più rispetto a quello che può essere la, tra virgolette, norma, io lo utilizzo sempre virgolettato perché la norma non esiste, o è socialmente costruita, è più corretto dire. Allora, tutti coloro che svolgono queste azioni, dai piccoli gesti fino alla violenza fisica, fino all'uccisione, rientrano tra le persone omofobe, ok? La transfobia è la stessa e identica cosa, solo che è rivolta verso le persone transgender. Quindi, in una società dove il potere è tuttora detenuto dal patriarcato, dove la normalità è dettata da una mentalità eterosessista, maschilista, tutto ciò che si discosta da questo modello socialmente accettato altro non è che esclusione sociale e diventa oggetto di stigma sociale e discriminazione. Ok? Un altro aspetto che è interessante, sul quale è interessante interrogarsi, è la genesi dell'omosessualità, perché anche questo è un argomento ampiamente dibattuto. Esistono varie idee sul perché una persona è omosessuale. ci sono quelle che vengono raggruppate sotto il nome di teorie genetiste. È un fattore genetico, ci sarà il gene X che nel momento in cui è stato replicato nel DNA, guarda caso, è stato replicato male, c'è stato un problema a livello genetico. Poi vedremo se può essere una teoria attendibile o meno. Abbiamo quelle che lo considerano una malattia mentale, quindi da curare. Qualcuno, che poi vi racconto un aneddoto invece carino che esula un po' dalla lezione, ma mi viene da ridere quando ci penso, nelle varie cause. Poi c'è il concetto di omosessualità come costruzione sociale, il concetto di scelta. Questo a volte manda in tilt gli stessi omosessuali che fraintendono il termine scelta pensando, dice, ma io non ho scelto nulla. Allora io gli faccio riflettere, dico, guarda, abbiamo detto che è un orientamento sessuale, io l'orientamento sessuale sapete come me lo immagino? Come se una persona avesse una bussola e nella propria vita questa bussola cerca una direzione, ok? Se è vero questo, le componenti che incidono sono di svariata natura, escludendo le componenti di natura genetica, perché spostare il problema dalla psichiatria alla genetica significa semplicemente dire che anziché una malattia mentale è un'alterazione di origine genetica. Però il tema malattia resta comunque presente, quindi in ultima istanza sarebbe sufficiente che ci siano delle persone, degli studiosi che individuano il gene, lo isolano, allora possono eliminare l'omosessualità, perché se è genetica può essere curata geneticamente anziché farsi curare dalla psichiatria, quindi depurare tra virgolette la popolazione eliminando questo gene e risolvendo il problema alla radice. È evidente che la verità è che l'omosessualità è una scelta nella misura in cui tu vivi la tua vita, e non credo nemmeno alla teoria del trauma, perché tutto ciò che vuole, partendo da Freud, cerca di spiegare tutto in termini del complesso di Edipo, di una non risoluzione col ruolo genitoriale. Io lo escludo perché dalle statistiche e dalle ricerche effettuate è emerso, io posso dire di aver avuto un'infanzia serenissima, di avere un rapporto splendido con i miei genitori e comunque di essere omosessuale da sempre. Ovviamente ciò che varia è la consapevolezza, perché mentre io, che da sempre sono stata una persona testarda, lo ero già a 4 anni quando mi imponevo sui miei genitori, ho avuto la fortuna di arrivare a comprendere il mio orientamento in un'età abbastanza, diciamo, nella fase preadolescenziale addirittura, ovviamente elaborandola poi durante l'adolescenza e acquisendone consapevolezza e un'accettazione di me in una fase, diciamo, adulta. È evidente che ci sono persone che vivono in dei contesti familiari che non sono contesti che aprono alle riflessioni sul tema della sessualità in genere, perché io farei anche una regressione e mi interrogherei su un problema che è a monte di tutto, al di là delle dinamiche del potere, quindi
salve,
di come ciò che è giusto e sbagliato venga dettato da chi riveste ruoli istituzionali e di potere, che purtroppo ad oggi in Italia sono rivestiti ancora da una forte componente maschile, quindi sono quegli spazi dove i valori della maschilità entrano in gioco e continuano a diventare proprio terreno fertile dove trovano ampio sviluppo. Un altro problema a monte è proprio quello della sessualità. Ancora viviamo in un paese dove la sessualità è considerata qualcosa di peccaminoso. Questo condiziona a monte non solo gli omosessuali, che in quanto tali vengono visti come perversi, perché è contro natura, ma cos'è la natura? Chi stabilisce cos'è naturale? Chi lo dice? Ma anche gli eterosessuali vivono questo problema, perché soprattutto le donne, io penso alle nostre nonne, ma anche alle nostre madri, pensate minimamente che in un rapporto di coppia, quindi non tra amanti, in quello che molti definiscono la cellula fondamentale della società, ovvero la famiglia, una donna abbia mai avuto la reale libertà di considerarsi un corpo sessuato e in quanto tale avere il diritto all'interno del rapporto di coppia di vivere la sessualità col proprio partner di una vita, quindi nella massima dimensione dell'intimità in maniera libera?
No,
perché a parte delle eccezioni, comunque il frutto di un processo di emancipazione, purtroppo ci sono delle realtà in cui ancora la sessualità viene vissuta come un tabù. Allora, fin quando andrà avanti un concetto di questo tipo, purtroppo, e dico purtroppo, alimentato dalla Chiesa Cattolica, è evidente che tutto ciò che ruota rispetto al concetto proprio di autodeterminazione dell'individuo, noi abbiamo parlato di categorie, di omosessuali, di eterosessuali, di bisessuali, ma in realtà quello che c'è dietro a queste sigle è la persona, è il singolo individuo. Quindi noi cerchiamo di ricorrere alle categorie, ma quando noi andiamo a riempire quelle categorie, no? Dobbiamo fare molta attenzione, perché è pericoloso nel momento in cui si cerca di riconoscere una categoria, il rischio che a quella categoria si possono attribuire delle caratteristiche, e questo è tanto vero quanto c'è un tema a me molto caro, che io ne parlo sempre, vengo odiato dalla comunità omosessuale e continuo a parlarne fino alla noia, perché deve essere questa lezione deve essere una lezione di verità. Io non voglio dare una mistificazione dell'omosessualità come di qualcosa che debba essere elevata verso una dimensione spirituale rispetto all'eterosessualità. Cos'è l'omofobia interiorizzata? O internalizzata, come qualcuno la chiama. Siamo veramente sicuri che quello che avviene nella società non venga in qualche modo replicato all'interno del gruppo di riferimento degli omosessuali? Siamo sicuri che il gruppo all'interno non attui quegli stessi processi di esclusione che vengono adottati all'interno della società tu pur definita? Tempo fa fecimo una manifestazione all'università che si chiamava "Libera te stesso, anche se sei etero, ti vogliamo bene lo stesso". Fu una manifestazione provocatoria dove attraversammo tutto il ponte Pucci dall'inizio fino alla fine, con il rettore che all'epoca tagliò il nastro della manifestazione. Abbiamo sempre per fortuna avuto in ambito universitario dei rapporti splendidi grazie al forte lavoro del Centro di Women Studies, del Comitato Pari Opportunità, dello Sportello Pari Opportunità. Quindi anche in questo terreno qualcuno, qualche componente della comunità gay disse: ma come la dobbiamo organizzare questa manifestazione? Bisogna essere sobri. Ed io mi chiedevo, dico, scusate un attimo, in una manifestazione dal titolo "Libera te stesso", cioè libera te stesso. Mi spiegate il concetto di sobrietà come lo intendete? Pensate che mettendo una divisa a quelli che andremo a fare il corteo, quindi sobrietà che significa? Ci vestiamo tutti di nero, forse. Cioè, io provavo ad immaginare, di capire che significasse non farsi notare troppo, quindi evitare il boa, perché era un problema. Ma avremmo fatto la manifestazione, dovevamo fare la manifestazione forse con i tacchi a spillo o senza tacchi a spillo. Io l'avevo immaginato come una manifestazione dove ognuno, proprio perché si chiamava libera te stesso, doveva avere quella libertà di partecipare alla manifestazione, per l'appunto, nella massima libertà di autorappresentazione di se stesso. Perché questo? Perché se una persona è effeminata, se un gay è effeminato o una lesbica è mascolina, mica quel gay decide una mattina di punto in bianco di dire: vabbè, stamattina quando sto in una posa statica mi metto così, la posizione della teiera o della zuccheriera a seconda, o una lesbica mascolina si mette i pantaloni col cavallo basso e inizia a muoversi in un modo che richiama il modo di muoversi di un maschio. Questo è una modalità con la quale l'individuo autorappresenta se stesso, e quindi nel momento in cui una persona omosessuale rifiuta un altro omosessuale perché non veste quei panni sobri, virgola, socialmente accettati, evidentemente anche all'interno di quel gruppo esiste una norma ed esiste la devianza. La devianza che nel momento in cui diventa stigma e discriminazione. Perché nel momento in cui tu senti persone che dicono: no, io con quello non ci esco perché è effeminato. Ma tu sei gay? Ah, ma che vuol dire? Allora là ti rendi conto che effettivamente gli omosessuali mica sono stati socializzati su un'isola deserta, ma sono stati socializzati in quella stessa società dove l'omosessualità maschile e femminile è stata sempre declinata in un'accezione negativa. Pertanto è evidente che hanno così interiorizzato quei disvalori che decostruirli diventa un problema anche per l'omosessuale stesso. Perché non è che uno, come costruisci la tua identità? Per imitazione, per confronto, in base alle esperienze, alla rete delle persone significative che frequenti. Quindi è evidente che se tu hai la fortuna di crescere in un clima accogliente, hai la possibilità di sviluppare te stesso in maniera accogliente. Ma quando lotti con famiglie che non accettano, con amici che non accettano, sul lavoro non ti accettano, è evidente che ti autoconvinci effettivamente di essere una persona sbagliata, e quindi cerchi di vestire dei panni socialmente accettati che evitano il processo di esclusione sociale. Questi sono degli aspetti sui quali vi invito a riflettere, perché fanno capire perché in Italia, nonostante esista un'associazione che si chiama Arcigay, di cui ho fatto degnamente parte, e milita dal 1980, in Italia le cose non cambiano. E poi, non so se ancora abbiamo il tempo per parlare anche delle strategie, non so se le strategie poste in essere per cambiare lo status quo siano state delle strategie efficaci o delle strategie fallimentari. A mio avviso, se i risultati sono quelli attuali, è evidente che 30 anni di associazionismo hanno portato ancora ad avere un progetto di legge sull'omofobia che reputo a dir poco vergognoso. E vi spiego perché. Non so se lo conoscete, l'ultimo progetto di legge. No, quello sull'omofobia. Qualcuno di voi ne ha conoscenza. La Littizzetto lo ha, nella sua interpretazione magistrale, declinato in maniera chiara, dicendo: se ti aggredisce un singolo, tu lo puoi denunciare. Se ad aggredirti sono in gruppo, siccome sulla bilancia ci sono due valori, da un lato il rispetto della persona e della dignità delle persone omosessuali, dall'altro la libertà di pensiero e di opinione. Quindi se ti aggrediscono in gruppo e loro fanno parte di una qualunque altra associazione che per statuto ha dei valori che vanno in contrasto con quelli di accettazione, integrazione delle persone omosessuali, allora in quel caso il diritto di libertà di opinione diventa legittimo. E qua io dico, il diritto ad autorappresentare se stessi, secondo voi che tipo di diritto è? Ve lo siete mai chiesti? Vi rimando alle nozioni di diritto pubblico. Che tipo di diritto è? Tra quali diritti rientra? Fondamentali. È un diritto civile? Allora, la stragrande maggioranza di coloro i quali fanno azione contro lo status quo continua a parlare tanto per i diritti delle persone omosessuali, quanto per i razzisti, quanto per i diritti delle donne e dei diritti civili. Dalle mie nozioni di diritto pubblico mi risulta che civile si acquisisce con lo status di cittadinanza, quindi di cittadino, quindi con la maggiore età. Forse dovrebbe essere un diritto umano, forse, perché si acquisisce dalla nascita, quindi nel momento in cui una persona nasce è un individuo, è una persona in quanto tale, e in quanto tale ha dei diritti e anche dei doveri. Quindi iniziamo a fare chiarezza su questo. Io poi credo alla forza delle parole, perché anche sbagliare i termini non è soltanto una questione di conoscenza, ma le parole a volte possono uccidere. Pensate ai suicidi tra i giovani. Ci sono stati dei casi atroci negli ultimi tempi. C'è un dossier omofobia che io vi invito ad acquisire, perché si trova, basta digitare su Google dossier omofobia e c'è un elenco di tutte le casistiche di omofobia. Qual è il problema? In molti casi non solo l'omosessuale non accettato si uccide, ma in alcuni casi la famiglia che ha, non ce ne eravamo accorti, legittimo per carità, ma è possibile che in tutti i casi non se ne erano mai accorti, continuano talvolta ad uccidere il ragazzo una seconda volta nel momento in cui disconoscono l'omosessualità del figlio anche dopo la morte, perché il processo di accettazione di una persona omosessuale è così delicato che non è un automatismo. Io quando mi sono dichiarato, l'ho detto prima a mio padre e a mia madre, l'ho detto dopo 7 anni, rappresentando forse una delle eccezioni, perché confrontandomi spesso sento persone che dicono: ma guarda, in genere la madre riesce ad accettare di più questo aspetto. Eppure io mi reputo fortunato, perché nel momento in cui hai una famiglia alle spalle, tu attui un passaggio fondamentale, perché passi da omosessuale a gay. Che differenza c'è? L'omosessuale è quello che ci siamo detti prima. Il gay è una persona che prende consapevolezza di sé e sposta la battaglia da una dimensione privata ad una dimensione pubblica. Vorrei una società in cui non fosse necessario dover parlare del mio orientamento sessuale, perché sarebbe una società accogliente dove io non avrei la necessità, perché gli eterosessuali hanno bisogno di dover ribadirlo in qualche modo, non mi risulta. Invece nel momento in cui diventa una rivendicazione è perché bisogna fare chiarezza sui concetti che qualcuno cerca di veicolare in maniera distorta, perché fa comodo che vengano veicolate in maniera distorta. Quindi le strategie sono, punto primo, chiamare le cose col proprio nome. E anche rispetto il termine omosessualità lo cancellerei e ne utilizzerei un altro che è ancora più corretto. Dobbiamo imparare a parlare di omoaffettività, perché altrimenti la dimensione dell'affettività continua a passare in secondo piano. E non è così, perché nel momento in cui due persone omosessuali che stanno insieme per tutta una serie di vicissitudini si lasciano, se fossero relazioni di serie B dove l'affettività non entrerebbe in gioco, sarebbe sufficiente prendere un taccuino, dire vabbè, passiamo al prossimo, mettiamo una croce, passiamo al prossimo. Evidentemente questa attribuzione di perversione che la società cerca di fare nei nostri confronti non trova riscontro nelle realtà effettive. Quindi non parliamo più di omosessualità, ma iniziamo a parlare di omoaffettività. Iniziamo a dire che il diritto ad essere se stessi rientra nella sfera dei diritti soggettivi della persona, quindi che si acquisiscono dalla nascita e esulano dallo status di cittadini. Ma quando andiamo a parlare delle strategie da porre in essere, io rifuggo la logica della coperta corta, perché è un altro errore che si fa, ed è stato uno dei motivi che mi ha convinto ad abbandonare Arcigay e ad entrare in questa associazione che si chiama Certi Diritti. È stato proprio quello, che ogni associazione che tutela una categoria che si colloca socialmente come minoranza tende a fare dei processi di assimilazione al potere. Quindi che significa? Io quando sento parlare di lobby, addirittura qualcuno parlò e mi viene da ridere quando sento nella Chiesa Cattolica c'è la lobby gay, ma siamo davvero così potenti? Siamo davvero così collocati? Allora, se fossimo così potenti, se fossimo una lobby, questo processo di lobbying dovrebbe portare ad un cambiamento dello status quo. Evidentemente i diritti hanno un costo sociale, ok? Però nel momento in cui la matrice del problema è identica, pensiamo alle donne, pensiamo al razzismo, pensiamo all'omofobia, è evidente che solo in una visione di discriminazione plurale si possono porre in essere delle strategie che effettivamente possano diventare foriere del cambiamento. Perché? Perché quella famosa famiglia tradizionale di cui si parla, che oramai è semplicemente qualcosa da manuale, perché sfido io a declinarla la famiglia tradizionale e a riempirla di contenuti, altro non è stato che nel patriarcato, e purtroppo il patriarcato che ancora esiste, un luogo dove il potere maschile per secoli si è perpetrato, così come in tutte quelle istituzioni panottiche dove pensiamo alle forze dell'ordine, pensiamo al mondo del calcio. Ma davvero vogliamo credere che non esistono omosessuali nelle forze dell'ordine? E allora perché in Italia da 5 anni esiste un'associazione che si chiama Polis Aperta, che è composta da omosessuali appartenenti alle forze dell'ordine? Perché fa comodo che in queste istituzioni non entri l'idea di diversità? Perché sono proprio quei luoghi tipicamente maschili dove la forza del valore della virilità viene alimentata con una potenza esponenziale. Passiamo allo sport. Leggo e continuo a leggere articoli dove, quando vengono intervistati i calciatori piuttosto che i dirigenti tecnici piuttosto che gli allenatori, senti: no, è impossibile un calciatore gay. Come? se tirare un calcio o un pallone e farlo entrare in una porta sia appannaggio solo degli eterosessuali, perché un gay non riesce a tirare un calcio ad un pallone per caso, cosa glielo impedisce? Non può diventare un bravo calciatore? Allora, siccome siamo in una lezione universitaria e non siamo in un programma di gossip, ovviamente non mi astengo da fare piacevoli elencazioni di nomi di calciatori omosessuali anche in Serie A. Posso semplicemente limitarmi alle mie esperienze personali e dire che nel mio curriculum vita personale vanto relazioni con giocatori di basket, pallavolo, rugby e anche calcio dilettantistico. Sarò un'eccezione. Sarò un'eccezione. Allora, perché c'è bisogno di blindare il potere? Perché c'è bisogno di chiudere queste sorte di caste privilegiate? Perché? Perché verrebbe a crollare un aspetto che Bauman, che è il mio sociologo preferito, ha spiegato in un modo abbastanza chiaro. Prima, nella società fordista della produzione di massa, l'uomo, per essere uomo, doveva avere questo attributo: sana e robusta costituzione. Doveva essere un uomo capace di essere produttivo. Questa caratteristica era anche facilmente misurabile, perché nel momento in cui andava nelle fabbriche era produttivo, nel momento in cui entrava nell'esercito svolgeva le proprie mansioni. Adesso, in questa, nell'evoluzione sociale, nella costruzione del ruolo, il concetto di robusta costituzione ha ceduto il passo ad un concetto che porta il maschio a doversi ricollocare in una dimensione che si chiama forma fisica. Questo qua cosa genera? Genera che non è più necessario che l'uomo dimostri di essere forza lavoro, ma sicuramente deve avere delle attribuzioni che sono diventate più flessibili rispetto al concetto di robusta costituzione facilmente misurabile, ma che nello stesso tempo, se noi fotografiamo, io ho fatto sono stato studente di questa università, quindi ci sono da 20 anni. Se io adesso vado a fare un giro nei luoghi di socializzazione, talvolta incontro in ragazzi che, dal punto di vista, diciamo, sociologico, vengono definiti metrosexual. Ne avete mai
idea? Oddio, sì, 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 ho capito.
Quelli che si curano molto nell'estetica, nel corpo, vero?
Esatto.
Quindi si fanno tutte le sopracciglia.
Che sono
quelli che ti fanno. Anche le aspettative di ruolo del maschile in realtà sono non ce la stiamo dicendo che dobbiamo fare una fotografia di ma saranno tutti no, lo so, quindi
ne ho visto uno che aveva le sopracciglia.
Il concetto di cura del mondo è stato il concetto di cura del corpo, che è stato un concetto tipicamente femminile, adesso in questa attuale società, nelle nuove generazioni, è anche lecito che l'uomo si occupi della cura del corpo. Non per questo necessariamente dovendo essere identificato con un orientamento ben specifico. Quindi cambieranno i parametri, ma questo non significa che l'omofobia è scomparsa, non significa che la violenza contro le donne è scomparsa, ma che sono semplicemente cambiate le modalità con le quali il potere maschile si mimetizza. Io mi fermerei per il momento, perché poi vorrei lasciare, facciamo una pausa, vorrei aprire il dibattito, perché credo sia lo scopo, deve essere quello di fornire a voi la possibilità di comprendere. Quindi io ho cercato di tenere un filo, dopodiché ho da leggervi due cose e poi abbiamo terminato.
Sembra di sì.
Risponderò solo a codice Morse, perché è arrivato il momento che parlate voi un po' e poi vi devo leggere solo alcune cose. Quindi vi faccio un invito proprio spassionato. Avete da questo lato adesso non un docente del corso, ma una persona, Federico. In realtà lo ero già prima, quindi, però adesso ve lo rimarco per dirvi che, siccome voglio, dopo le definizioni, dopo che ci siamo arrovellati il cervello per cercare di declinare alcuni concetti, che voi abbiate la possibilità di fare tutte le domande che reputate possano essere idonee a favorire la comprensione di che significa concretamente omosessualità, omofobia e transfobia e tutti annessi e connessi a questo tema. Perché io volutamente mi sono fermato a pochi concetti, ma è chiaro che ci sono altri aspetti da approfondire, ma vorrei che, piuttosto che farvi un'altra ora di lezione, che determinate sollecitazioni venissero dalla classe. Come abbiamo avuto un brillante valletto che ha gentilmente offerto il suo aiuto,
io proporrei
senza
un
problemi. Vi propongo di essere altrettanto tranquilli, perché qua avete una persona, non un docente, ma una persona che vuole che le cose vengano affrontate in maniera chiara. Non dobbiamo uscire da qua, ripeto, con un'immagine idilliaca dell'omosessualità, che siamo tutti creativi, buoni, dolci, sensibili e quant'altro. Quindi, a voi la parola.
Oggi siamo in fase di ascolto.
Io ho quasi 50 anni, quindi diciamo, cioè non mi sono mai creata questo problema, cioè, ho sempre avuto persone con amici con un orientamento, diciamo, sessuale diverso, cioè, quindi cioè, faccio difficoltà.
Ti posso fare una provocazione?
Sì.
Tu sei mamma?
Sì.
Se avessi avuto un figlio omosessuale.
Sì, io ho un figlio, Jacopo, che fa la terza media, non so ancora quando sia il suo orientamento sessuale, io gli dico sempre che io sarò sempre la sua mamma, cioè glielo dico già adesso, voglio dire. E quando abbiamo parlato, le stavo dicendo prima che proprio
dammi
due giorni
tutti,
fa,
prego.
Mi stavo dicendo prima che proprio due giorni fa, come rappresentante dei genitori in un consiglio di classe, si parlava proprio di queste tematiche, insomma, praticamente di questo modo di interpretare l'omosessualità come un'offesa, insomma, cose, eccetera. Per cui io quando parlavo con lui, insomma, quando parlo con lui sono sempre molto tranquilla, cioè nel senso che affronterei. Sì, non nel senso che dice il figlio, se... no, era un po' questo, dice. Se...
Ma è evidente, no? È evidente che quello che dici.
Cioè, mi sarebbe. Cioè, io siccome sono una persona che ha un vissuto, quindi so che. Non è che sono preoccupata per il fatto del suo orientamento sessuale o che sono stupita, sarei preoccupata per il fatto che sarebbe più difficile per lui stare al mondo, cioè nel senso in questo senso. Certo, no, vabbè, non è lì. Altri hanno altre anche possibili preoccupazioni.
Del tipo che ne pensa la gente.
Cioè io di questa non ne ho minimo, non ho una preoccupazione del genere. La mia preoccupazione è chi so che, insomma, per lui sarebbe.
Diciamo che tuo figlio è un figlio fortunato ad avere una mamma che ragiona così, però ci sono stati casi in cui
guarda, sto dicendo che quando si parlava di ieri in questo consiglio di questa la prima immagine, dice no, ma è uno scherzo, ma sì, ma loro tra di loro, ma così ci veniva molto, diciamo.
Io nel mio processo di accettazione ti posso garantire che il fatto di aver avuto dei genitori che comunque in qualche modo hanno accettato il mio orientamento, mamma con qualche resistenza in più, dimostrandomi comunque sempre affetto e concretamente mettendosi a disposizione, per esempio quando il mio compagno è venuto a casa, ho dovuto preparare un po' il terreno, però poi nei fatti devo dire che si è comportato in maniera esemplare. Quindi alla fine ti rendi conto che in effetti il problema è che molti invece temono per il figlio, fin quando uno teme per com'è la società. Io lo posso capire e comprendere, ma poi sta anche a come uno fa il coming out, cioè quando tu dichiari le persone significative della tua vita, il tuo orientamento. Io vengo da 10 anni di sportello di ascolto in Arcigay e ho sempre consigliato alle persone che hanno avuto il desiderio di fare il coming out, perché non è un passaggio obbligato, attenzione, ognuno decide di dichiarare il proprio orientamento tenendo ben presente qual è la famiglia che si trova di fronte, quali sono gli altri significativi. Quindi io non appartengo a quella categoria di omosessuali che reputa che una persona che non fa il coming out magari debba essere considerata una persona non coraggiosa, però nel momento in cui decide di farlo, il modo migliore di farlo è quello di far capire che se io soffro o se io gioisco, questo mio soffrire o mio gioire appartiene alla mia dimensione di essere umano. Se io sto bene col mio compagno, è una sensazione di benessere che è uguale a quello di due persone eterosessuali, di una coppia eterosessuale. Quindi a volte questa paura della società rischia di essere generata anche da come il coming out viene effettuato, da quali sono le modalità. Quindi nel momento in cui una persona decide di dichiararsi, deve cercare di essere quanto più tranquilla possibile, perché in quel momento i ruoli un po' si invertono. Perché quando tu sei una persona consapevole, se lo fai in una fase di consapevolezza della tua vita, ovviamente devi essere tu in un certo qual senso a rassicurare i tuoi genitori sul fatto che, guarda, sono gay, ma questo mi continua a far rimanere Federico, sostanzialmente non sono cambiato. Ho la consapevolezza che la società non è accogliente, ma io sono tra quelli che non ha mai atteso che cadesse la manna dal cielo. Non a caso dal 2000 sono militante in associazioni che si occupano di diritti LGBT. Quindi ognuno, in base alla propria esperienza, dà il proprio contributo alla causa, e partendo proprio dalla famiglia, perché quando io ho detto che la famiglia è nello stesso tempo la cellula fondamentale della società, ma per molti versi diventa anche il luogo dove determinati valori o disvalori vengono perpetrati da un sistema che lo considera anche come un luogo di controllo dei figli, in questo caso. Poi è chiaro che c'è un'evoluzione nel rapporto genitore-figlio. Adesso ci sono genitori che rispetto a 20 anni fa hanno per fortuna degli strumenti che gli consentono di avere un'apertura rispetto al rapporto genitore-figlio diverso da quello del controllo che c'era un tempo. Però non possiamo negare che certi, diciamo, concetti, tra i quali l'accezione negativa di omosessualità, possono partire anche dalla famiglia. Quindi è chiaro che un omosessuale che ha la fortuna di avere genitori che ti accettano è una persona che è rassicurata da questo. Perché poi alla fine, in fondo, cosa ti interessa se non l'opinione delle persone significative della tua vita? È chiaro che io da persona adulta mi rendo conto che, come dire, potrei non stare simpatico a tutti, a prescindere dall'orientamento. Quindi una persona mette in conto che la sua collocazione nella società non può essere una collocazione che lo porta alla piena accettazione da parte degli altri.
Io avrei una domanda. Praticamente l'omosessualità non è stata da sempre considerata diversità, nel senso, nei tempi dei greci e dei romani era abbastanza normale all'interno della società comunque trovare persone omosessuali. Qual è stato il momento storico che ha capovolto completamente quest'idea?
Il capovolgimento di quest'idea è avvenuto praticamente nel XIX secolo, quando qualcuno iniziò a teorizzare l'omosessualità come una malattia. Questo processo si portò avanti anche con degli aspetti controversi, perché paradossalmente, ritornando al concetto di sessualità in generale, nei primi del Novecento, sai quali erano le isole di turismo sessuale in Europa?
L'Italia.
Forse anche qualcosa più vicino a noi, come la Sicilia, la Taormina, per caso. Qualcuno ha mai saputo che dal nord Europa scendevano in Sicilia perché veniva considerato un luogo di piena libertà sessuale? Ma come mi ricordava la vostra collega, la signora?
Rosa Sicilia.
Rosa. Isola Capo Rizzuto, dovete sapere che nel lontano 1979 fu il luogo dove si tenne il primo gay camping in Italia. Ovviamente recuperare anche una dimensione storica è importante, perché quando io dico che dobbiamo fotografare la realtà contestualizzandola nello spazio e nel tempo, intende esattamente che alcuni cambiamenti sociali sono frutto comunque di cambiamenti nella società nel suo complesso, che poi si ripercuotono su tematiche specifiche. Evidentemente, se fu possibile il gay camping a Isola Capo Rizzuto nel 79, ciò fu possibile sull'ondata dei movimenti di emancipazione femminile, immagino, visto che tutto sommato non è una data così distante. Quindi la data di rottura è il XIX secolo. Poi ci sono stati tutta una serie di processi che hanno portato a decontestualizzare l'omosessualità dalle malattie mentali, come l'intervento dell'APA nel 73 e vent'anni dopo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che derubricò l'omosessualità dal DMS4, dal manuale diagnostico. Non a caso il 17 maggio di ogni anno si festeggia la giornata internazionale di lotta all'omofobia, proprio per commemorare questo episodio. Però tu richiamavi anche un aspetto, dici, perché questo non nella società greca era normale? E qua casca l'asino, perché nella società greca qual era il tipo di rapporto omosessuale normale? Qual era? Come si configurava?
Tra il maestro e il...
Esattamente. Quindi quella famosa pedofilia, che oggi ha assunto una connotazione negativa ampiamente condivisa, se assolutamente la riconduciamo a quell'orrore di violenza verso i bambini minori non consenzienti nella società greca rientrava in un concetto di formazione all'interno di queste due istituzioni parallele che erano per gli uomini l'eteria e per la donna il tias, dove nel diventare uomo e nel diventare donna venivano trasferiti anche concetti di educazione sessuale, cosa che poi nelle società attuali sono completamente scomparse. L'educazione sessuale si limita all'autoapprendimento, anche se siamo ormai in un'epoca che definiamo moderna.
Io le cose più interessanti di queste conoscenze le ho avute dalle mie amiche, che erano poco più grandi di me e che a loro volta avevano avuto confidenze da altre amiche.
Io per esempio, rispetto all'omosessualità, anche in epoca moderna, ho una linea di demarcazione che è il pre-avvento di internet e del web e il post. Io ho 39 anni. Durante la mia adolescenza, vivendo in un paese sperduto del Crotonese Verzino di appena 2500 anni, quando in quelle fasi di confronto adolescenziale iniziai a comprendere che il mio interesse era per gli uomini e non per le donne, e poi capii dopo che questo si chiamava omosessualità, quindi figuriamoci, allora quali sono state le modalità di autorappresentazione del mio essere gay? Quasi da autodidatta addirittura, perché mentre nel caso dell'eterosessualità in un paese di 2500 abitanti evidentemente poteva valere questo discorso di acquisire queste informazioni da persone più grandi, nel mio caso io vi ricordo che timidamente nel Maurizio Costanzo Show delle 23:30 si iniziò timidamente a parlare di omosessualità, o nel programma che faceva Enzo Sampo su Rai 3, ma proprio timidamente e castamente. Da lì ad arrivare a costruire la mia identità dovetti aspettare di arrivare all'università, dove nel frattempo la tecnologia era andata avanti e quindi l'avvento di internet ha consentito. Adesso non c'è una soppopera, dico una, dove non c'è un personaggio gay, una, non ce n'è una dove non c'è. Ci sono i social network, se ne parla molto di più, quindi adesso è molto più semplice costruire la propria comprensione, la comprensione del proprio orientamento e di conseguenza rapportarsi al mondo. Per cui sono dei passaggi che vanno sempre contestualizzati ad una determinata epoca, che talvolta cambia anche nel giro di 20 anni, che sostanzialmente sono la differenza tra la mia generazione e quella giovanissima.